In nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Il popolo che cadeva nelle tenebre ha veduto una grande luce per coloro che giacevano nella regione nell'ombra di morte, una luce si è levata per loro. Queste parole di Isaia, l'Evangelista Matteo le riferisce al Cristo per il fatto di essere andato ad abitare nel terra di Zabulon, di Neftali. Noi ne possiamo riferire oltre che alla terra di Zabulon e di Neftali in sé, al fatto che tutti quelli che erano nelle regioni dell'oscurità della morte si trovano illuminati dalla predicazione di Cristo. E questo noi lo vediamo perché la Galilea era una terra abitata da ebrei in gran parte, ma anche spesso da pagani che si erano mescolati nelle città degli ebrei. E noi troviamo per esempio dei fatti, se vi ricordate, il racconto della guarigione degli demoniati di Gerasa. Ci sono dei mandriani che pascolano un branco di porci. Questi chiaramente non erano ebrei, perché gli ebrei non mangiano la carne del maiale perché la considerano impura, e quindi vi vedete che in quella stessa zona abitavano non soltanto degli ebrei ma anche delle popolazioni vicine che si erano insediate lì, quindi i pagani. E noi vediamo nella predicazione del Cristo, che comincia proprio in terra di ebrei ma anche di pagani, il fatto che la predicazione sua non è rivolta soltanto al popolo ebraico ma anche a tutti gli altri popoli, anche se lo fa per tramite del popolo ebraico. Io ho ricordato diverse volte e lo ricordo ancora qual è stata la funzione del popolo ebraico nella storia dell'umanità. Perché e noi la vediamo se guardiamo come funzionava il sacerdozio nel popolo ebraico. Tra tutte le tribù di Israele ce n'era una che si occupava del servizio al Tempio, era la tribù di Levi. All'interno della tribù di Levi c'era una famiglia, erano i discendenti di Aaron, che si occupavano del culto del proprio, quindi erano i sacerdoti. E all'interno della discendenza di Aaron era stata individuata una stirpe particolare, detta Saduchita, da Sadoc, che dava i sommi sacerdoti. Anche se questa fu una invenzione tardiva e non è stabilita direttamente dalla legge, però è un uso che a un certo punto si era imposto nel mondo ebraico. E così succedeva che gli ebrei delle altre tribù pagavano la decima alla tribù di Levi, mentre i leviti pagavano la decima direttamente alla famiglia sacerdotale, alla famiglia dei discendenti di Aaron. Quindi la tribù di Levi e soprattutto la famiglia sacerdotale, cioè tutti i discendenti, la sottotribù dei discendenti di Aaronne, hanno per il popolo di Israele la stessa funzione che il popolo di Israele ha avuto nel mondo, perché Dio, così come aveva separato questa famiglia dalle altre per tenerla lì per fare il culto, per occuparsi a lui, così ha separato Israele dagli altri popoli esattamente per lo stesso motivo. E questo perché Israele era un popolo che, a differenza di tutti i popoli che aveva attorno, credeva in un solo Dio. All'inizio in un modo non chiarissimo forse, però se noi leggiamo bene gli scritti dell'Antico Testamento, soprattutto i profeti, è chiaro che gli ebrei non si limitano a dire che deve essere fatto culto solo al loro Dio, ma pensano che ci sia soltanto quello e che gli altri siano divinità false. Ecco, il popolo di Israele da questo punto di vista nel mondo antico era una cosa più unica che rara. Ed è probabilmente per questo che Dio lo ha scelto. Dico probabilmente perché poi in realtà i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, quindi non stiamo qui a cercare di capire perché Dio sceglie di fare in un modo e non in un altro. Però sta di fatto che la funzione di Israele era questa nel mondo antico e Dio lo sceglie sì al di là degli altri popoli, ma questo non vuol dire che scarta gli altri popoli. Dio considera tutti i popoli come suoi popoli e lo dice per mezzo dei profeti. Ci sono anche casi di conversioni alla fede di Israele già raccontate nell'Antico Testamento e ci sono al tempo anche del Signore di queste conversioni di pagani che entrano nel mondo di Israele, a volte alcuni addirittura a pieno titolo facendosi anche circoncidere, quindi entrando pienamente nel popolo di Israele, quindi nell'osservanza della legge. Questo lo ricordo per dire che il fatto che Gesù cominci la sua predicazione proprio da una terra dove ci sono insieme ebrei e pagani probabilmente significa questo, che la sua predicazione comincia da Israele per estendersi anche altrove. E questo comincia già con lui, non sono gli apostoli che fare questa cosa, è già lui che fin dall'inizio comincia questo. E allora quelli che erano nell'ombra delle tenebre, che non sono più soltanto i pagani che vivevano nel territorio di Zabulon e di Neftali, ma sono tutti quelli che avevano bisogno di ascoltare il messaggio cristiano e che attendevano attraverso Israele la venuta del Messia. Se vi ricordate, i primi ad adorare il Cristo appena nato, chi sono? Sono i pastori, quelli che erano spesso erano rifiutati anche dalla società del tempo perché vivevano in una situazione di perenne impurità dal punto di vista rituale, quindi venivano anche avvicinati poco, erano considerate persone rozze, erano considerate persone che non seguivano la legge, quindi erano generalmente disprezzati. E poi ci sono i magi d'Oriente, che non sono ebrei, sono astrologi, saggi venuti da altri paesi che vengono a visitare il Cristo. Quindi i primi a riconoscerlo sono quelli che tra gli ebrei sono rifiutati e quelli che non erano nemmeno parte del popolo ebraico. Quindi il messaggio del Cristo si estende a tutti e non soltanto agli ebrei, e questo fin dall'origine. Lo fa però sempre attraverso il suo popolo e le parole che il Signore usa quando comincia a predicare sono: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. E se avete ascoltato bene il Vangelo, cosa succede? Che quando Gesù sente che Giovanni il Battista è stato messo in carcere, a quel punto comincia a predicare, usando le stesse parole di Giovanni. Quindi la predicazione del Cristo comincia esattamente nel punto in cui era finita la predicazione di Giovanni il Battista. Quindi una predicazione basata in gran parte sull'osservanza della legge, ma che guardava all'osservanza della legge in un modo simbolico. Voi vi ricorderete che San Giovanni Battista, quando vanno da lui gli scribi e farisei, li chiama razza di vipere e ricorda loro che stanno osservando la legge si ma soltanto dal punto di vista formale e non veramente. Ecco, il Signore comincia a predicare da qui, dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. E la conversione è proprio il cambiare modo di pensare, perché convertirsi non vuol dire semplicemente fare penitenza, riconoscere di avere commesso dei peccati, o riconoscere di avere sbagliato, o riconoscere di sbagliare ancora. Convertirsi vuol dire: io ritengo che finora mi sono comportato male, ho pensato male, cioè ho rivolto nel modo sbagliato il mio pensiero e la mia vita, e adesso io voglio cambiare questo. Non è semplicemente, la conversione non è semplicemente faccio una conta dei peccati che ho fatto, poi faccio la penitenza che mi viene assegnata e a quel punto io sono a posto con Dio. La conversione è una cosa più profonda, che parte dal fatto di riconoscere che la strada che noi stiamo facendo, la strada che abbiamo fatto finora, in qualche modo è sbagliata, e che se io voglio arrivare dove voglio arrivare, devo correggerla. Se io vedo, se io sto facendo un tragitto e mi accorgo che la strada che sto facendo è sbagliata, è inutile che io mi ferma, che io mi fermi e dica: ho sbagliato strada, va bene, e poi ricomincio a percorrere sempre la stessa. Devo cercare di deviare e di andare verso la strada giusta e poi prendere quella, se no è inutile continuare a dire semplicemente: eh sì, ho sbagliato strada. Molte spesso, molte persone prendono la vita spirituale in questo modo, dicono: ho sbagliato, ho commesso questo peccato tot volte, ho commesso questo errore tot volte. Pensano, chiaramente nessuno lo pensa veramente così, però diciamo che nel profondo si comportano come se pensassero che questo sia la conversione, che questo sia la confessione, dire, fare una lista di cose sbagliate che abbiamo fatto, poi il prete ci dà la soluzione e si può ripartire da capo a farle un'altra volta. La conversione è un'altra cosa. La conversione è: capisco che finora io sono andato nella direzione sbagliata e cerco di correggerla. Probabilmente non mi riuscirà di correggerla tutta in una volta e sicuramente sbaglierò di nuovo, queste sono cose che noi mettiamo tutti quanti nel conto. Però quello che importa nella vita spirituale non è tanto il fare il conto delle volte in cui abbiamo sbagliato, ma il vedere se la strada che noi stiamo facendo è sbagliata e se c'è bisogno di cambiarla, se c'è bisogno di andare, di spostarsi da un'altra parte e di tentare una strada diversa. Perché a noi quello che deve interessare non è la strada che facciamo, quello che deve interessarci è dove vogliamo arrivare facendo questa strada. Allora, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, vuol dire mettetevi sulla strada giusta perché il regno dei cieli è vicino. Vedete, finché noi siamo lontani da un posto e andiamo verso quel posto, mettete se noi andiamo da Napoli a Milano, ci basta sapere che andiamo verso nord, e più o meno sappiamo che comunque ci stiamo avvicinando, ma quando siamo vicino, allora a quel punto è importante sapere quale strada stiamo facendo, perché una ci può effettivamente portare a Milano, un'altra ci può portare dalla parte opposta, e è molto più facile a volte perdersi nelle piccole distanze che non in quelle grandi. E allora per questo San Giovanni Battista prima e il Signore poi cominciano a predicare dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, perché più è vicino, più è facile mancarlo se io sbaglio strada. Questo da un punto di vista proprio geografico. E quindi la conversione noi dobbiamo intendere da questo punto di vista. Il vedere fino a che punto noi abbiamo seguito la via che porta a Dio e fino a che punto invece ce ne siamo discostati e siamo andati in una direzione diversa. E ho visto tante persone che dopo essere andati verso Dio anche da molto lontano arrivano nelle vicinanze e poi si perdono, perché nelle piccole strade diventa più facile perdersi, perché più siamo vicini più aumentano le tentazioni per chi si avvicina, e quindi la conversione per noi significa questo, significa cercare di capire dove siamo nella strada che ci porta a Dio, se abbiamo preso la strada giusta, se abbiamo preso la direzione giusta, e se c'è quindi bisogno di tornare indietro, se c'è bisogno di cambiare strada al più presto possibile. Tutte queste sono cose che riguardano la nostra vita spirituale e il nostro rapporto con Dio. In questa domenica, dopo le luci, dopo la festa della Teofania, la Chiesa ci ricorda questo, perché dopo averci fatto vedere il battesimo nel Giordano, quindi da un lato il compimento della legge dell'Antico Testamento, l'inizio formale con la predicazione del Cristo del Nuovo Testamento, ci fa vedere qual è la direzione che noi dobbiamo prendere. Quest'anno in particolare, lo vediamo perché poi già la domenica prossima, se non sbaglio, è la domenica di Zaccheo, poi entriamo nel periodo, nel triodio di confunzione. Quindi tutta la vita del cristiano va intesa da questo punto di vista come un momento di conversione, ma noi prendiamo questo periodo dell'anno, quello che comincia più o meno con questa domenica e poi arriva fino a Pasqua, per capire fino in fondo che cos'è questa conversione e per fare fino in fondo il nostro avvicinamento a Dio. A Lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli. Amen.